ogni percorso è a sé. Noi capiamo proprio, ecco, che ci può essere anche proprio una fatica iniziale a pensare anche solo di chiedere aiuto o di modificare i comportamenti che si hanno e che la malattia fa avere. Perché quelli sono gli unici che quando si inizia a soffrire non si è disposti a mettere in discussione.
Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi siamo qui con Sofia, che lavora in una residenza per disturbi del comportamento alimentare. Questa è, diciamo, la seconda parte di una conversazione più ampia, che non so quante parti avrà, lo vedremo, che farò su questo podcast. Ovviamente, allora, io personalmente, chi mi conosce lo sa, non sono una professionista, sono una persona che ha sofferto di disturbi del comportamento alimentare, quindi per questo penso sia importante poterne parlare, poter aprire una conversazione. Sono argomenti delicati, perché si parla comunque di malattie, quindi se chi ci ascolta li trova triggeranti o si trova comunque in una situazione di bisogno di aiuto, di bisogno di supporto, insomma ci sono delle risorse a cui poter far riferimento, che comunque elencheremo anche in questo podcast alla fine dell'episodio o in descrizione. Però se l'episodio diventa troppo difficile da ascoltare, il mio consiglio è di metterlo in pausa. Non c'è niente che valga la pena, insomma, mettersi in una situazione di disagio o uncomfort, come si suol dire. Quindi appunto oggi parleremo di disturbi del comportamento alimentare. Io sono contentissima di essere qui con Sofia, perché Sofia ascolta il podcast e adesso voi direte: ma cos'è questa cosa? No, perché è bello quando chi ascolta il podcast prende, mi scrive e dice: facciamo un episodio, parliamo di questo. Io questa la trovo una cosa veramente bellissima. Quindi grazie Sofia, io ti ringrazio tantissimo per avermi iscritto, per essere qui con me oggi.
Grazie a te, Erika, per questa opportunità. Io passare dall'altra parte è semplicemente pazzesco.
Sono davvero contenta che tu sia qui con me. Per chi non ti conosce, ci puoi raccontare un po' la tua storia? Chi è Sofia?
Certo, allora io inizio col dire che ho una formazione da biologa nutrizionista, ma in realtà il mio interesse verso la nutrizione nasce molto prima dei tempi dell'università, nel senso che per farti capire, la mia tesina della maturità ebbe come oggetto i disturbi del comportamento alimentare, che se ci penso mi fa sempre sorridere. Come mai questo? Perché in realtà io il quarto anno, io sono un po' una giramondo come te, lo sono stata, ora sono un po' più statica, e il quarto superiore io faccio l'anno all'estero, lo faccio in particolare in Florida, negli Stati Uniti, quindi diciamo che vengo a contatto con delle realtà, quindi delle abitudini alimentari totalmente diverse dalle mie, quindi di una ragazza che aveva fino ad allora sempre abitato in un piccolo paese della Sardegna, con una famiglia molto serena attorno alla tavola. E in particolare io finisco in una famiglia ospitante, composta da una madre e una figlia, che in realtà non se la passavano benissimo con il cibo, nel senso che poi io a posteriori ho un pochino riletto tanti comportamenti e mi sono resa conto che poi tutte le riflessioni che ho fatto, che faccio oggi con strumenti diversi, mi hanno portato a pensare che ci fosse, ecco, un rapporto alterato con il cibo e con l'immagine corporea in generale. E quindi poi da lì torno, mi diplomo e inizio a capire che, calcola che io volevo fare dicevo di voler fare la traduttrice, perché insomma il mio amore per le lingue comunque che poi è rimasto era molto forte, torno che voglio fare la nutrizionista. E quindi insomma poi continuo, è un po' il desiderio che cerco di un po' portare avanti è quello di fare una nutrizione gentile, quindi educativa, meno grassofobica e vecchio stampo, oso dire, possibile. Questo un po'.
Io ti ringrazio tantissimo per questa introduzione, è molto interessante perché mentre tu raccontavi della tua esperienza in Florida, io ho pensato alla mia esperienza in Irlanda, che per me è stata un'esperienza un po' al contrario, ovvero io in Italia vedevo, vivevo, non solo nei periodi del liceo, ma anche oggi, probabilmente si vive e si respira questa grassofobia, ma dai commenti che possono passare in famiglia, a scuola, cioè è ovunque, e poi ovviamente ecco, i disturbi del comportamento alimentare c'è una componente sociale, ma non solo, quindi adesso poi andremo a toccarle, ma c'è molto di più di questo. E quando sono andata in Irlanda, in realtà la mia esperienza è stata completamente diversa. Io per la prima volta mi sono sentita liberata del giudizio altrui, mettiamolo, o di questo appunto, di questa camera degli specchi in cui mi devo sempre guardare e essere perfetta. Una delle cose che è assurdo è come a volte il cambiare prospettiva ci dia tutta sostanzialmente una lettura nuova delle situazioni in cui siamo. Tra l'altro oggi ero su LinkedIn e ho visto una cosa molto interessante che ha condiviso Aurora, con cui abbiamo fatto la prima parte di questo episodio, in cui parlava di intelligenza artificiale. Te la butto lì perché poi passiamo alla prossima domanda da qui. Se tu chiedi a un software di intelligenza artificiale di raccontarti un'immagine di una bella donna, di insomma inviarti creare un'immagine di una donna bella, l'immagine che ti rimanda indietro è di una donna spesso bianca, magra, perché questo è anche l'intelligenza artificiale è stata condizionata in questo modo. Quindi questo fa capire comunque quanto la componente sociale sia importante, nonostante il malessere poi arrivi da tutt'altro. Quindi io adesso ti chiedo, che cosa sono i disturbi del comportamento alimentare? Ci aiuti a sfatare qualche mito? Come li spiegheresti per dire a una persona, io dico sempre come li spiegheresti a un nonno o a una nonna, come li spiegheresti a una persona che non conosce il termine?
Allora, parto col dire che è un argomento davvero vasto, così come è vasto poi l'insieme dei disturbi del comportamento alimentare, che non sono una patologia, sono un insieme di patologie. Adesso, tra l'altro, sta cambiando la dicitura, verranno ufficialmente chiamati disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, oppure che verrà abbreviato con DNA o DAN. Questo è in fase di io li chiamerò disturbi del comportamento alimentare erroneamente perché ormai sono 10 anni che mi riferisco a questi così. Comunque, sono un insieme di patologie psichiatriche, ok? E questo è importante dirlo. Le più conosciute, per iniziare a dare un po' dei nomi a chi magari non li ha mai sentiti nominare, comprendono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo d'alimentazione incontrollata, ma anche tanti altri, come per esempio il disturbo d'alimentazione restrittiva, l'ortoressia, la vigoressia, ce ne sono tanti. E quello che mi interessava oggi specificare con te in questa sede, per evitare di dire sempre le stesse cose al riguardo, è come anche ogni disturbo alimentare abbia poi diverse sfaccettature. Cioè, un conto poi è il fare diagnosi, che è un altro paio di maniche, ma due persone che soffrono sulla carta dello stesso disturbo alimentare possono avere sintomi molto diversi. Questo lo dico anche per aiutare chi magari legge i criteri diagnostici e dice io non ho un disturbo alimentare. Non è detto. Non è detto perché magari si presenta diversamente e come dire, l'autodiagnosi non è mai una buona idea. E questo io volevo specificarlo per le sfaccettature che esistono, ma questo si riflette anche un po' poi sui corpi, quindi sull'immagine che abbiamo di una persona che soffre di un disturbo alimentare, cioè il disturbo alimentare non è grave se c'è un sottopeso grave. È grave, e noi non possiamo mai saperlo perché il disturbo alimentare è nella testa. Il corpo è un po' riflette senz'altro.
Sintomo, se vogliamo, il sintomo poi è quello che succede
Bravissima.
attraverso il corpo e non si vede sempre. È come se ci fossero tutte queste malattie quasi nascoste, le malattie invisibili, delle volte non si vede nemmeno. Questa è una cosa che, ecco, è molto importante sottolineare, perché non è solamente appunto il sintomo fisico che ci dice se una persona sta più o meno bene, anche perché soprattutto queste cose cominciano dal nostro rapporto con l'alimentazione, con la nutrizione, dal rapporto col cibo, e questa cosa è una cosa che non vedi direttamente quando incontri una persona per strada.
Esattamente, questo è molto importante dirlo. E soprattutto anche no, in un percorso, comunque nella storia della malattia, il corpo può cambiare, ma la sofferenza può rimanere. Perché insomma, purtroppo o per fortuna, non lo so, il disturbo vira. Quindi può diventare, tante anoressie nervose diventano bulimie nervose, quindi il sintomo cambia. Quindi quando noi vediamo cambiare un corpo, non possiamo pensare che allora la persona è guarita. Ok? E visto che ho usato questa parola, vorrei fare anche un pochino una risignificazione, come diciamo noi, in equipe, sulla guarigione. Perché la narrazione della guarigione è qualcosa che è veramente, a parer mio, errata. La guarigione non è svegliarsi la mattina di un giorno, del giorno dopo la fine del nostro percorso e dire: non sono più malato, non sto più male, il disturbo alimentare se n'è andato. Non è così. Io quello che dico sempre ai miei pazienti, non puoi pretendere che dei pensieri che si sono instaurati, no, nel tempo, in tanto tempo anche a volte, no? Prima anche di passare all'azione. Poi il pensiero e l'azione sono due cose distinte. Di conseguenza non potrai pretendere da te stesso che se ne andranno con facilità. E come io un po' faccio questo parallelismo, perché io vivo di parallelismi soprattutto nella mia pratica clinica. È come un po' se il percorso fosse un percorso per smettere di fumare. Cioè noi, tu arrivi dai terapeuti che ti doseranno le sigarette, no? Ipoteticamente. Quindi ti daranno le sigarette di cui tu avrai bisogno in base, no, alla gravità della tua dipendenza, anche perché poi un disturbo alimentare a volte si può paragonare a una dipendenza effettiva. E questo, no, ti farà sentire meglio, ti farà pensare a momenti che non avrai mai più bisogno di una sigaretta in vita tua. Ma una volta che tu ti troverai da solo con te stesso e con le tue problematiche che la vita inevitabilmente ti metterà davanti, non puoi pensare di essere immune dall'andare a comprarti una sigaretta o un pacchetto e fumartelo tutto. Però avrai, sperando, no, che il percorso abbia dato i suoi frutti, gli strumenti per dire: ok, quello è un episodio che può succedere, cerco di renderlo il più isolato e puntiforme possibile. Non mi colpevolizzo, capisco che può succedere, è un mio modo di reagire perché è molto più facile per il cervello, che è un organo molto pigro, andare a fumarsi una sigaretta o, nel caso del disturbo alimentare, mettere in atto il sintomo piuttosto che non fare un'autoanalisi, meditazione, capire come mi sento, perché mi sento così, eccetera, eccetera. Quindi un po' questo mi piace sempre dirlo, perché poi uno si sente quasi condannato a vita, a morte.
A morte, è proprio vero, ma c'è anche tutta la parte è un po' come andare in psicoterapia, che uno dice: ah, adesso vado e starò bene e mi passerà il primo giorno, il motivo per cui sono andato a parlare, adesso starò benissimo. E magari ci sarà un momento dopo un tot in cui ti sentirai un pochino meglio, ma ci saranno anche dei momenti in cui avrai delle ricadute, dei momenti in cui metterai in discussione il tuo percorso, perché di nuovo è un percorso, è un cammino, è un'evoluzione. Io personalmente, sui disturbi del comportamento alimentare, è vero che a un certo punto i miei sintomi sono guariti, o i sintomi che, diciamo, il mondo vedeva da fuori, quindi insomma nessuno si è più preoccupato, perché poi appena vai fuori pericolo nessuno si preoccupa più, ma a livello di pensieri, il lavoro che ho dovuto fare per cambiare il modo in cui pensavo, il modo in cui reagivo, il modo in cui tutto questo lavoro di autoanalisi che hai descritto è qualcosa che ci ha messo molto più tempo di quando ho smesso di vedere i dottori. È qualcosa che è andato avanti per molti anni, che ancora tutt'oggi, che sono passati 12 anni, io ancora ho dei momenti in cui hai il pensiero che va, ah, oh, e poi basta, dici, boh, mi devo rimettere in carreggiata, cioè ormai non sono più la stessa persona neanche, quindi ovviamente delle cose cambiano. Infatti io l'episodio di oggi volevo centrarlo con te soprattutto sulle emozioni, perché come abbiamo detto ci sono tanti disturbi del comportamento alimentare. Io non voglio finire a parlare solo del mio perché penso che appunto il problema non è il disturbo in sé, ma è tutta la serie di emozioni che sono accompagnate. Penso che proprio per i temi che trattiamo su Embracing Life la parte emotiva è molto interessante ed è ho individuato un pochino, diciamo, delle varie parti. Uno, la parte della consapevolezza, e volevo partire da lì. Per me, io ricordo, la fase iniziale del disturbo è stata quella del negare che c'era un problema. Cioè, io non ero neanche consapevole. Io facevo delle cose e non mi sono nemmeno resa conto del perché le stessi facendo, e poi andremo a vedere qual era in particolare la cosa. E come funziona questa fase, secondo la tua esperienza, dello sviluppo della consapevolezza nel paziente, nella persona che ne è affetta, nel comprendere che, fra virgolette, c'è qualcosa che non va, e ovviamente non a livello fisico sintomatico, ma che stiamo attraversando un momento in cui abbiamo bisogno di chiedere d'aiuto. Io per tantissimo tempo non mi sono resa conto, cioè, ma non che gli altri non se ne, ma io non mi ero resa conto che avevo bisogno d'aiuto.
Guarda, considerando che io lavoro a livello residenziale, quindi tutti i pazienti, no, tutti non è vero, la maggior parte dei pazienti che incontro in prima visita è molto poco consapevole di quello che sta passando. Userò una parola che ha usato anche Aurora Caporossi, founder di Alimenta, che racchiude proprio la caratteristica intrinseca e secondo me quella che rende poi il disturbo alimentare così subdolo, che è l'essere egosintonico, quindi in sintonia con l'io, in sintonia con l'ego. Cioè, questa caratteristica mi farà pensare che quei pensieri di malattia, che noi sappiamo essere di malattia, sono i miei pensieri. Peste volte, e quando faccio notare questa distinzione, il paziente mi dice: questo è quello che penso io. Non si mette in dubbio e non si mette in discussione ciò che il disturbo detta, perché è quasi una legge che detta. Quindi mi sento di dire che è proprio purtroppo, una fase che esiste, si lavora però sulla presa di consapevolezza e su tutta una serie di cose, sugli svantaggi, sui limiti che la malattia si pone, perché poi a volte anche un percorso di tipo residenziale può spaventare molto. Quindi io, soprattutto da parte dei nutrizionisti, noi siamo odiatissimi, ovviamente, perché noi incarniamo proprio tutte le paure che una persona che soffre di un disturbo alimentare può avere. Ma questo lo dico veramente anche a chi ci potrebbe ascoltare in una fase di sofferenza, è che ogni percorso è a sé. Noi capiamo proprio ecco, che ci può essere anche proprio una fatica iniziale a pensare anche solo di chiedere aiuto o di modificare i comportamenti che si hanno e che la malattia fa avere. Perché quelli sono gli unici che quando si inizia a soffrire non si è disposti a mettere in discussione.
Una delle cose che è stata parte della mia esperienza e dal mio punto di vista, da non professionista, continuo a sottolineare, diciamo porta insieme alcuni di questi disturbi del comportamento alimentare, è questa idea del controllo. Io quello che mi ricordo, e tra l'altro adesso io ovviamente la storia me la sono riraccontata negli anni, come facciamo tutti, ce la riraccontiamo in una versione che ci vada bene, che ci faccia uscire forse non così male. Come forse è stato, e la consapevolezza per me è arrivata per esempio anni dopo. Quello che c'è stato per tantissimo tempo è stato il controllo. Io, per me, riuscire a lasciare andare, e questa è una cosa di cui ho parlato tantissimo in questo podcast, è una di quelle cose che ho dovuto imparare con gli anni, perché questa mia tendenza, chiamiamola, al controllo, che ho avuto quando avevo il disturbo del comportamento alimentare, è una cosa che poi è rimasta in tantissime altre cose dopo. Perché è vero che magari si sviluppa con, per me si era sviluppata con il controllo del cibo, ma poi è rimasto un po' finché poi non sono riuscita davvero a lasciare andare, che è successo molto tempo dopo, da quando ero guarita, come stavamo dicendo prima. Quindi tu con le persone con cui hai a che fare, come vedi questa relazione con il controllo e con le emozioni che ne derivano?
Questa domanda mi piace tantissimo perché penso che il tema del controllo sia davvero centrale e penso che non a caso tu lo citi, perché chi ci è passato lo sa che il controllo è proprio centrale. E considerando appunto che noi parliamo sempre di una sofferenza sottostante, no? Io non ho modo, io che mi ammalo di un disturbo alimentare, non ho modo di controllare tutto ciò che mi circonda, come poi una persona che fa un lavoro su se stessa inizia a capire e ad accettare, perché capirne una cosa, accettarle un'altra. E quindi sposto il mio controllo su delle cose che su cosa posso effettivamente esercitarlo? Quindi il mio comportamento alimentare, che di conseguenza controllerà il mio corpo e la mia immagine corporea. Questo tema del controllo dico che è centrale nei disturbi alimentari perché poi no, è un ipercontrollo in alcuni disturbi alimentari. Che poi diventa invece di scontrollo in alcuni altri. Quindi il tema del controllo è proprio in tutte le sue sfaccettature ed è, come dire, il percorso di cura si basa anche su questo, nel senso io cerco di capire cosa in realtà stavo controllando, perché mi sono focalizzato così tanto sul mio corpo, perché cosa stavo cercando di gestire, perché poi tutti i sintomi anche un po', questa è ovviamente una lettura psicologica, io non sono una psicologa, però lavorando a stretto contatto in equipe sempre, noi al sintomo diamo una risignificazione psicologica con le varie letture in base all'approccio anche del terapeuta. Quindi il sintomo. Il controllo può essere rifiutare totalmente il cibo e al contrario può essere perdere totalmente il controllo fino a riempirsi talmente tanto da non dover più pensare, no, all'origine della sofferenza. Questo è un po' il tema del controllo ed è molto importante affrontarlo, in terapia e comunque nel percorso.
Sì, assolutamente. Ed è quella cosa perché è l'unica cosa che riesci a controllare nella tua vita, è l'unica cosa dove hai un diretto controllo. E a me la cosa che stupisce sempre è che ci sono tantissime persone che, allora, ovviamente sono disturbi che toccano persone di tutte le età, però c'è comunque una concentrazione anche in età più giovani. E alla fine mi sono sempre chiesta, ma poi è successo anche a me, come questi controlli o discontrolli riescano a venire tra le porte di casa, insomma, le porte di casa. Invece succedono, quindi bisogna sempre non lasciarle da parte, ma insomma tenere gli occhi ben aperti anche sotto le mura di casa, ecco, mettiamola così, perché a volte possiamo vivere con una persona e non vedere il dolore che sta affrontando. L'ultima emozione di cui volevo parlare, dopo la consapevolezza e il controllo, non è proprio un'emozione, ma è il tema del chiedere aiuto. Personalmente, appunto, adesso io non voglio generalizzare, ma parlerò della mia esperienza, non come esemplificatoria di una intera generazione di persone, ma semplicemente come la mia, e quindi per questo valida per me, che è quella dell'impossibilità di chiedere aiuto. Quindi, nonostante ci fosse ovviamente un malessere, e sai, dei momenti di barlume tra tutto questo controllo, queste cose. Che comunque io mi ero creata nella mia testa tantissimo, tutto questo controllo ti crea un sistema di pensieri per cui tu non hai tempo di pensare alle cose che ti fanno star male. È proprio per questo che c'è tutto quel controllo, c'è tutta quella ossessione anche in un certo senso, perché Perché tutto questo prende spazio e se non c'è più spazio per nient'altro, alle cose che ci fanno star male non ci pensiamo mai. E ogni tanto avevo dei barlumi di connessione con il mondo, ogni tanto mi risentivo connessa perché c'era questa estrema egosintonia di cui parlavamo prima. Cioè io ero in sintonia con me stessa, io c'ero solo io, in tutte le mie relazioni c'ero solo io. Ed è una cosa di cui non mi sono mai resa conto fino a molto più tardi nella vita. Però avevo questi barlumi appunto di lucidità, perché comunque non ero lucida, io ho avuto quasi anni interi in cui non ero lucida, e mi ricordo appunto di questa, è come se urlassi ma non avessi una voce, è come se stessi urlando senza avere una voce, senza riuscire davvero a tirare l'attenzione. Nel tuo lavoro come vedi arrivare le persone a chiedere aiuto? Perché delle volte magari sono le persone attorno a chi sta male che vedono quei sintomi. Come lo vedi questo chiedere aiuto sia dalla parte di chi sta attorno che dalla parte poi, insomma, dei pazienti e delle pazienti in sé?
E anche questo è molto, come dire, la tua esperienza non è atipica. Ecco, la richiesta d'aiuto, ti dico, è varia, nel senso, se dovessi pensare in percentuale, forse arriva maggiormente da chi vive con la persona che si ammala. Ma anche da parte dei professionisti sanitari, cioè poi a livello molto di gravità alto, ecco, spesso succede che è un tramite tra strutture, quindi tra livelli di trattamento, e questo per il paziente è il modo più faticoso di entrare in cura, perché la motivazione al cambiamento, quella che noi ricerchiamo, è zero, e quindi l'egosintonia lì è al massimo. Poi ci possono essere anche invece persone che chiamano, che alzano il telefono e chiamano a volte anche alla linea diretta e ci dicono: io sto male da anni. E cosa posso fare per prenotare una prima visita? Quindi quelle persone sono le più disponibili. Questo non vuol dire che non sottointende una facilità di percorso, okay? Perché poi non è così. La presa di consapevolezza non vuol dire che poi ti separerai dal disturbo non appena lo metterai in discussione. Questo assolutamente. Però ecco. La difficoltà è un'altra delle cose che rende molto subdolo il soffrire di un disturbo alimentare, perché se io soffro di un male più strettamente organico nell'immaginario collettivo, chiedo subito aiuto, poi c'è anche chi evita, per carità, però se io ho un nodulo al seno, faccio un esempio che mi viene in mente. Difficilmente, con la sensibilizzazione che ho in quanto donna in età fertile, ignorerò questa massa che ho sentito mentre mi facevo la doccia. Non è verosimile. Mentre per i disturbi psichiatrici è ancora molto lenta la fase di richiesta d'aiuto, un po'
Perché
per.
c'è uno stigma enorme riguardo a tutte le malattie mentali, i disturbi del comportamento alimentare sono visti come capricci. Io per anni mi è stato raccontato che facevo i capricci ed era qualcosa che era molto più radicato. Hai toccato un punto importantissimo che vorrei sottolineare perché secondo me può aiutare sia chi ci è passato o chi ci sta passando, ma anche chi ha magari qualche persona nella sua vita. Abbiamo parlato di. La frase che hai detto è, adesso non riesco a citarla per punti, però sostanzialmente hai detto, una persona, anche se ha la volontà e ci chiama così, non è che appena arriva si separa dal suo disturbo. E la parola separazione, secondo me, è fondamentale. Io mi ricordo che anni fa, ed erano già passati un po' di anni comunque, quindi stavo meglio, eccetera, eccetera, una delle cose, che ho detto è. Io mi porterò dietro questo disturbo per sempre. questa cosa qui sarà sempre parte di me. Come se fosse, questa è ancora un po' l'egosintonia che tanto si fa sentire, però è quella cosa che dici, delle volte ci ho passato così tanti anni che chi sono senza, chi sono separata da questa cosa, e delle volte quella separazione è difficilissima da fare, perché anche se poi non c'è più il sintomo che fa preoccupare le persone intorno, che fa correre tutti ai soccorsi, ai ripari, è sempre nella testa, quindi sono sempre, sai, quelle ricadute di cui parlavamo anche nel livello di pensieri, ed è normale che il processo non sia lineare, però questo per dire che è normale che la separazione non sia netta, che la separazione non sia... l'importante è saper riconoscere quel pensiero, saper riconoscere quel... Quindi ecco, questa cosa che hai detto è molto importante, la volevo sottolineare.
Sì, è proprio così. Nell'immagine io ci tengo, perché poi uno si sente spacciato, altrimenti, no? Dai disturbi del comportamento alimentare, questa è sempre la frase forte, no? Che si dice, si può guarire, ma nel vero senso della parola. Questo non vuol dire che si guarisce dall'oggi al domani. Non è una massa che noi asportiamo chirurgicamente, purtroppo, che se potessi farlo sarei molto contenta. Però questo non vuol dire che le sue caratteristiche ci devono far demordere dal continuare a lavorare sulla persona. E avrà diverse no, forme, perché poi un esercizio che si fa fare a chi soffre di un disturbo alimentare è quello un po' di scrivere al disturbo, no? Di fare, visto che tu sei anche scrittrice, tra l'altro, di rivolgersi al disturbo. E c'è proprio un cambiamento, no? Nella narrazione, nel come uno si pone verso il disturbo. All'inizio è una storia d'amore. Una storia d'amore tossico. Io faccio anche questo parallelismo a volte con i miei pazienti, perché lo trovo molto forte ma molto calzante. Tu non ti accorgi, no, di quanto ti fa male. Cioè, ma non metterai mai in dubbio di mollare quella persona. Purtroppo è così, è subdolo, è silenzioso, è tutto...
È doppia faccia, perché capito, sono come quelle persone che ti riempiono di complimenti e poi in realtà ti stanno facendo male, perché il punto è questo, è che tu quando hai questa vocina nella testa, questa voce nella testa ti riempie di, non complimenti, perché non sono sempre parole facili, però ti fa sentire che siete un unico team, che non ti devi preoccupare, che they're gonna take care of you, eccetera, eccetera. E questo punto io lo trovo... è pericolosissimo proprio per quanto è subdolo. Un'ultimissima domanda che ho per te, anzi penultima, è tu ovviamente appunto, come diciamo, lavori in residenza, hai a che fare con pazienti tutti i giorni, delle volte ci troviamo nella vita in cui siamo a passare dei momenti più difficili, in cui ci ammaliamo o delle persone attorno a noi. Quali sono alcune delle risorse che consigli che possono essere da risorse, diciamo, di vari livelli, dal più leggere al... Ci puoi dare un pochino una panoramica?
Per lavorare a contatto?
No, non per lavorare, ma per se una persona sta male.
Sì, come aiutare?
Come aiuto, sì, diciamo, una parte di supporto.
Allora, sicuramente, come dicevi anche tu prima, no? Tenere gli occhi aperti. E, da genitore, sai, io un po' è la fascia adolescenziale un pochino a esserne più colpita, quindi se siamo dei professori, se siamo dei nonni, se siamo dei genitori, se siamo dei fratelli e vediamo un pochino delle cose che non ci sembrano, ecco, serene nella persona, cerchiamo insomma di capire. Non è facile stare a contatto con una persona che soffre, perché proprio per le caratteristiche che dicevamo prima, no, Erika? Non, è come quando le tue amiche ti dicono guarda che quella relazione è tossica, tu molli le amiche. Quindi non demordere, stare accanto, e ci sono anche tanti strumenti al momento. Ci sono libri dedicati alle famiglie, manuali, materiale fruibile per capire che cos'è anche un disturbo alimentare e come comportarsi con chi soffre, perché alcune cose, per chi non soffre di un disturbo alimentare, sono molto difficili da comprendere. E questo io lo capisco, ed è per questo che poi non si può colpevolizzare la mamma, in assoluto, o la nonna che ci fa i commenti sul corpo. È ovvio che noi, come dire, individui, ora che si ha anche questa consapevolezza, e questo è anche un po' quello che io vorrei trasmettere a tutte le persone, è meglio non commentare un corpo, che ci sia un disturbo alimentare o che non ci sia. È meglio non fare commenti sulle porzioni, e questo soprattutto per chi soffre di un disturbo alimentare. È normale che se io ho un disturbo restrittivo, inizio a reintegrare dei cibi che mi fanno una paura matta, e tu mi dici: ah, guarda, sei guarita, che bello, mangi la pasta. Io regredisco, io mi chiudo, metto in discussione ciò che sto facendo, perché non è semplice pasta. E questo capisco che è difficile comprenderlo per chi è all'esterno, però ecco, calarci metterci nei panni degli altri è davvero prezioso in questo caso, e non grattare la superficie. Ed è per questo che anche noi professionisti in questo abbiamo una grande responsabilità. Io ci feci anche un post su Instagram tempo fa per la giornata del fiocchetto Lilla, no? Che è un po' anche lì abusata, perché ci sono tanti professionisti che fanno tanti danni, e io ora non voglio fare un attacco, perché non sono nessuno, però vedo nel mio piccolo che anche tanti nutrizionisti, dietisti e dietologi, nell'approccio dietetico, dietoterapico a volte, e in chi si rivolge a un professionista di quel genere, non è protettivo, è tanto, come dire, è tanto un approccio che ci può fare del male. Cioè, abbiamo smesso di insegnare l'educazione nutrizionale alle persone, e abbiamo iniziato a far ossessionare le persone su un qualcosa come l'alimentazione, che dovrebbe essere un gesto più intuitivo possibile.
Esatto, più intuitivo, gentile, abbiamo parlato, insomma, un po' di nutrizione gentile all'inizio e io banalmente mi metto nel gruppo di persone che hanno sbagliato perché ho fatto questa riflessione un po' di tempo fa, ma questo è tanti anni fa, ti parlo di 8-9 anni fa, per la giornata dei disturbi del comportamento alimentare, che ovviamente questo è un tema che ho sempre sentito molto da vicino, mi ero trovata a postare delle foto con qualcosa di scritto, una riflessione, eccetera. Adesso è una cosa che non farei mai. Adesso quelle foto è una cosa che non metterei mai fuori. Ed è una cosa che ci sono serviti anni, sviluppo, riflessioni anche a livello sociale per capire che certe cose non vanno bene, perché mi sono messa poi io stessa nei miei stessi panni, senza bisogno di andare troppo lontano, ma quando vedo un certo tipo di cose per me sono estremamente triggeranti, ma non nel lato tipo negativo, ma paradossalmente positivo, cioè positivo nel senso che mi fanno voler essere qualcosa che non sono, qualcosa che vedo in quelle foto, che invece di scacciarlo sento che è desirable, e questa è una cosa pericolosissima.
È un po' anche io non bazzico tantissimo su TikTok, sono un po' boomer ancora, mi rifiuto, ma vengo a conoscenza un pochino anche perché il tema dei social è molto toccato nei percorsi residenziali. Io un po' cerco di capire a cosa si espongono anche i pazienti che stanno male, e ci sono tanti trend, come il trend del recovery, che sono video e immagini e racconti di persone che sono ricoverate, solitamente in ricoveri, che fanno ricoveri salvavita, quindi dei livelli piuttosto gravi, ecco, a livello organico, e che quasi romanticizzano, ecco, questo percorso. Ma oltre che romanticizzarlo, allo stesso tempo lo sviliscono e lo raccontano quasi in maniera desiderabile, come dicevi tu. E questo mi
No,
fa tanta rabbia.
ma io mi dico, ma io meno male che io ero adolescente quando l'unica cosa che c'erano erano i blog, e io mi ricordo che comunque anche così Tra l'altro senza avere 3G sul telefono, adesso non mi ricordo come facessi queste cose, ma io riuscivo a finire in qualche modo su questi blog che ti davano le regole per essere, eccetera, eccetera, e tu non ti rendi conto di come questa cosa fosse diventata anche lì un controllo, un'ossessione completa di andare a vedere queste cose tutti i giorni, perché poi si finisce in questi comportamenti che sono ossessivi, come può essere anche il cominciare a guardare tutta una serie di video che in realtà bene non ci fanno. Io penso che Sofia e io te potremmo stare a parlare di questo argomento per ore,
Perfetto.
perché comunque c'è tantissimo da dire. Io ti ringrazio davvero tanto per essere stata qui con me a fare questa conversazione. Se qualcuno magari ha delle domande aggiuntive da farti, dove possono mettersi in contatto con te?
Sì, hai ragione, abbiamo tanto da dire. Io sono su Instagram come un'altra nutrizionista su IG, come Instagram, è un po' complicato, prima o poi lo
Però
cambierò, però ho un po' la voglia di distinguersi anche nel mio nome.
adesso lo lasciamo perché lo stiamo dicendo alle persone, quindi lo lasciamo per un po'.
Esatto. E altrimenti ho un indirizzo email professionale che è sofiademartisnutrizionista@gmail.com, tutto minuscolo, tutto attaccato.
Perfetto, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi e per aver affrontato questo argomento che è tutto tranne che facile da navigare.
Grazie.
E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast. Segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti, una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi, grazie ancora per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.